Grazie dell'occasione di parlare con tanti giovani, nei quali credo molto, perché ogni volta si parla, tante volte male della Sicilia, si parla della mafia, ricordiamoci però tante vittime siciliane che alla mafia si sono opposte, centinaia e centinaia di persone. Ricordiamo le belle energie che vengono dal mondo della scuola, i segnali importanti che sono emersi negli ultimi anni a Palermo. Ringrazio anche Bianca Stancanelli per aver ricordato appunto il delitto di mio padre e averlo collocato all'inizio della lunga catena di morte che si è abbattuta su Palermo prima e poi sulla Sicilia. Dico grazie perché non è una cosa scontata, e come ha ricordato lei, 22 anni ci sono voluti per riconoscere, come dire, lo spessore professionale umano di Mario Francese, e non l'hanno detto i colleghi, ce l'ha detto una sentenza, perché purtroppo il mondo dell'informazione tanti meriti ha in Sicilia, ma anche tante lacune. Per esempio, ci siamo dovuti sentire da una sentenza, quindi dai magistrati, che Mario Francese è il primo di una lunga catena dei morti. Se voi leggete tanti libri di mafia che sono stati scritti, non troverete in nessuno di questi appunto questa collocazione quantomeno come dire, temporale. Eppure era un fatto normale, era un fatto scontato. Da quel momento a Palermo cambia tutto. E una sentenza ci dice che Mario Francese, come adombrava anche Bianca Stancanelli, non a caso è in cima a questa lista. C'è stata una sorta di colpo a Palermo, si sono colpite tutte le istituzioni, tutti i poteri sono stati toccati da questa ondata di sangue. E ogni colpo che si rispetti. Il primo attacco si fa al Palazzo dell'Informazione, quindi si colpiva un uomo simbolo che era, come dire, cronista di giudiziaria del Giornale Sicilia, quindi del maggiore quotidiano dell'isola. Oltre ad essere, come dire, giornalista di giudiziaria, era veramente un cervello elettronico, un computer, in tempi in cui il computer non era pensabile, aveva una conoscenza, una capacità di concatenare i fatti unica forse nel suo genere. E ci darà una sentenza che lui hanno voluto colpire, non soltanto l'uomo pericoloso che scriveva e dava fastidio, hanno voluto spegnere questo computer, hanno voluto eliminare, e lo dico, ribadisco, lo dicono non i colleghi, ma lo stabilisce, lo mette nero su bianco una sentenza, hanno voluto colpire in lui la persona che forse in quel momento era l'unico a poter interpretare e capire che cosa si sarebbe scatenato da lì a quel momento nella Sicilia, l'unico capace di legare i fatti, perché lo aveva dimostrato. Occupandosi, aveva il pallino, dice Lucarelli, che ripeto, per il quale nutro una grande ammirazione, dico che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, Lucarelli, per questa tenacia nel ricostruire i fatti spesso dimenticati di Palermo, perché dobbiamo parlare anche dei lunghi silenzi. Quindi, ritornando al discorso di poco fa, mio padre aveva il pallino dei Corleonesi, in un periodo in cui, come sottolineava Bianca, a Palermo si negava anche l'esistenza della mafia. Allora, questo signore che parlava dei Corleonesi, a un certo punto, sembrava un fissato, un visionario, uno che aveva, come dire, il pallino, dello scoop, uno che però aveva legami sul territorio, che aveva i suoi contatti, che ascoltava le persone, che aiutava le persone, perché era una sorta di punto di riferimento al Palazzo di Giustizia, e questo non viene mai fuori dai discorsi. Tanta povera gente che non sapeva a chi rivolgersi anche per avere un parere, per avere come dire, un suggerimento, un avvocato, un consiglio da chiedere. Normalmente erano persone a cui si chiudevano le porte, invece lui ascoltava tutti con grande pazienza, con la sua grande umanità, perché parliamo di una persona, a parte, come dire, professionalmente, capace, lo ha dimostrato perché poi quello che ha scritto, come dire, ha retto nel tempo ed è anche attuale oggi, molte delle cose che ha scritto, molti dei nomi che troviamo nelle sue inchieste, le ritroviamo protagoniste nelle vicende di oggi. Lui aveva questa grande capacità di ascoltare, di aiutare e devo dire, non era uno che a un certo punto schierato, nel senso che, o meglio, era schierato perché aveva fatto una scelta di campo, l'aveva fatto anche fisicamente, nelle aule di giustizia si metteva accanto, come dire, alla pubblica accusa, quindi anche fisicamente lui aveva fatto una scelta di campo. In tempi non sospetti lui era un uomo che si era schierato, aveva fatto la sua scelta civile, la sua scelta di campo, quello di occuparsi dell'antimafia. Però è anche una persona che non aveva esitazioni a criticare le ingiustizie. Così, per esempio, l'abbiamo messo anche alcuni articoli in un libro che abbiamo fatto che si chiama, che abbiamo fatto per il 20 anni dell'anniversario, abbiamo raccolto tutti i principali articoli perché a me. Che io parli di mio padre è anche scontato, che ne parli bene è ovvio, però abbiamo sempre cercato di parlarne in maniera oggettiva, facendo vedere quello che ha scritto lui. E là ci sono anche in questo libro che abbiamo fatto, Una vita in cronaca, proprio per rompere il silenzio, perché per 20 anni mio padre è stato morto dimenticato, e per ricordarlo abbiamo pagato un prezzo salatissimo di cui adesso vi parlerò. E quindi abbiamo voluto che, diciamo, si raccontasse da solo attraverso i suoi scritti. E ci sono scritti di grande umanità, le sue campagne, per esempio, contro la magistratura che arrestava un povero disgraziato, sospettato per non si sa bene quali elementi, per avere, come dire, sottratto in un grande magazzino un paio di calzini, una persona disperata, con gravi problemi, tantissimi figli, eccetera, eccetera. Ecco, lui ne fece una campagna che portò poi alla modifica delle persone per cui uno per un paio di calzini non avrebbe più rischiato in futuro, come dire, delle lunghissime permanenze in carcere come si faceva al tempo. Oppure era andato a scovare casi di gente dimenticata nei manicomi criminali, ne aveva fatto battaglie, aveva fatto tantissime battaglie civili. Ora, lui era un visionario, considerato da molti suoi giornalisti, e per tanti anni, diciamo, è stato un morto di serie B, come lo sono stati tutti i giornalisti uccisi in Sicilia, che sono ben 8, non 3 soltanto, perché in questo elenco dobbiamo includere anche corrispondenti di provincia, un ruolo, come dire, importante, però sottovalutato, persone spesso, come dire, sole, cioè lontano anche, non protette sufficientemente talvolta anche dai giornali. C'è Mauro Rostagno che ha fatto informazione importante radiofonica, ma con un passato, come dire, importante di attivista politico con lotta continua, quindi un nome che poi si era speso nella battaglia contro la droga, per il recupero dei tossicodipendenti, per l'impegno civile qui in Sicilia. C'è Cosimo Cristina, una morte simile per tanti versi a quella di Impastato, di Peppino Impastato. C'è Peppino Impastato, ci sono insomma tante figure che vanno ricordate e noi in occasione del ventennale del premio Mario Francese che abbiamo fatto a Palermo. Li ho convocati tutti qua, li ho fatti salire, li ho voluto, come dire, ho chiamato le famiglie, molto spesso appunto trascurate dai media, no? Perché si riconoscesse, come dire, si desse loro un minimo di ricordo che per una famiglia, diciamo, è importante. Quindi per i 20 anni abbiamo fatto questo premio a Palermo, l'abbiamo voluto qui a Palermo proprio per rompere il silenzio. Ci sono stati tutti i familiari delle vittime dei giornalisti. Vittime di serie B per tanto tempo l'ho considerato mio padre, perché, ripeto, rispetto a tante altre, il magistrato, il poliziotto, ecco, sono figure istituzionali che svolgono una battaglia importante. Diciamo, contro la criminalità, per cui, diciamo, loro sanno che rischiano, ma il giornalista, È uno che guarda, si guarda intorno e scrive ciò che vede. E mio padre, nonostante le minacce di morte, si sentiva in qualche modo al sicuro perché diceva: io faccio il mio dovere. In Irlanda, dopo la morte di Veronica Gering, ci fu una sollevazione popolare, una onda di indignazione furibonda, che portò anche a una legislazione severissima contro i signori della droga, che praticamente questi clan furono in brevissimo tempo sgominati. Ebbene, e mi chiedevo questo: com'è possibile che in un paese civile la morte di un giornalista provochi la sollevazione di un intero paese, giovani che vanno per strada a protestare, gente, chiamiamoli mafiosi locali, sottratti al linciaggio della gente? Questo è successo. E in Sicilia non è successo con 8 giornalisti, non è successo con decine di magistrati, forze dell'ordine, gente comune che è stata uccisa. Non c'è stata mai una sollevazione popolare, se non in occasione delle stragi. Lì ho visto veramente la scena delle stragi di Falcone prima e di Borsellino dopo. Lì ho davvero sperato, ho colto un segnale nuovo, una sollevazione quasi della gente, gente scesa in piazza, ne è seguita, come dire, un'ondata repressiva che ha prodotto per un certo periodo i suoi frutti, e poi si è ritornato, diciamo, c'è stato, come dire, dopo questo picco, un po' l'azione anticrimine si è rallentata con polemiche e cose varie. Ora siamo di nuovo in una fase in cui invece si registrano, come dire, grande attenzione contro la criminalità organizzata, grandi colpi sono stati portati avanti. E in tutto questo, voglio dire, mi sembra di cogliere nuovi segnali positivi, per quanto riguarda la società civile. Perché a un certo punto io spero che tanta produzione da parte dei giornalisti, tanto impegno, a qualcosa serva quantomeno a portare a una nuova consapevolezza, porti in qualche modo a guardare la realtà che ci circonda con occhio diverso. Porti in qualche modo a porsi degli interrogativi sulla realtà che viviamo e il futuro che ci abbiamo davanti, quale futuro ci attende. Possiamo avere un ruolo noi, singoli cittadini, nel costruire un futuro migliore facendo delle scelte precise. E mi vengono le parole in mente sentite durante una trasmissione fatta dal procuratore Grasso. È come se ci fosse una partita dentro uno stadio tra mafiosi e forze dell'ordine, magistrati, eccetera, con gli spalti vuoti. E invece forse è venuto il momento di fare il tifo, di schierarsi, di fare apertamente il tifo anche con delle scelte precise. Cioè, e questo forse è il mio auspicio, perché veramente si possa creare una mentalità nuova in Sicilia. E spero che questo sia il risultato che, non, che in qualche modo giustifichi anche il prezzo pagato da tanti giornalisti, perché voglio, non solo dai giornalisti in realtà, ma io mi soffermo sul tema dei giornalisti anche perché, ripeto, non sono poliziotti, non sono magistrati, non hanno come questo impegno istituzionale, è una libera scelta. Si può guardare la realtà in tanti modi, uno può far finta di niente, può cercare di approfondire, c'è tanti modi di fare informazioni, specialmente oggi in un mondo dell'informazione che si evolve rapidamente, dove non ci sono più soltanto i giornali, c'è internet, ci sono i blog, c'è la possibilità concreta, come dire, del lettore di intervenire anche nei processi informativi. Però, diciamo, io in qualche modo mi soffermo sul valore dell'impegno dei giornalisti e del sangue pagato in Sicilia, perché il giornalista ha un patto con i lettori. Se i giornalisti hanno pagato un prezzo così elevato è perché hanno fatto bene il loro mestiere, hanno fatto bene il loro mestiere rispettando il patto che c'è con i lettori. Ecco perché mi sorprende l'indifferenza spesso dai lettori che dovrebbero essere i primi a ribellarsi quando cade un giornalista, perché vengono privati della possibilità di conoscere, vengono privati della figura di un testimone e vengono privati della possibilità di conoscere la realtà che ci circonda. Ecco perché dico, voglio sottolineare l'importanza dell'impegno e del sacrificio di questi giornalisti che purtroppo, devo dire, in Sicilia sono stati per lungo tempo morti dimenticati. Noi abbiamo lottato spesso da soli come famiglia perché la figura di Mario Francese non venisse dimenticata. La nostra è stata una missione dedicata alla memoria, alla figura di mio padre, come la memoria lo considero il primo atto di giustizia, il primo atto di giustizia, per non fare il gioco della mafia che cerca di cancellare con il piombo per sempre la figura di una persona. Allora ricordarne il sacrificio per me, fare memoria di questi sacrifici è il primo atto di giustizia. Per noi è stato un impegno lungo, faticoso, pagato a caro prezzo, dicevo poco fa, perché mio fratello Giuseppe ha dedicato la sua vita, ne ha fatto la missione della sua vita. Non era giusto quello che stavano facendo a mio padre, non era giusto seppellirlo per una seconda volta, non era giusto non riconoscere il lavoro, il suo valore e il suo lavoro, farne quasi una sorta di visionario, si adombravano altre piste. Ma noi, io l'indomani, quando sono stato convocato da Boris Giuliano, figura a cui sono molto legata, per cercare di capire, io subito ho parlato della Diga Garzia, ho parlato dei Corleonesi e queste cose sono diventate poi, sono state messe nero su bianco 22 anni dopo in una sentenza. Ma io lo sapevo da dove veniva la cosa, ci sono voluti anni per farli capire anche ad altri. C'è voluta una sentenza per rendere onore e dignità professionale, spessore e dignità a mio padre. A questa missione, tutto questo si è arrivato grazie all'impegno di mio fratello, che si è fatto del male, scavando da solo, trascinandoci tutti quanti per i capelli, in questo lavoro di ricerca che è venuta fuori una documentazione importante che abbiamo poi consegnato alla magistratura e abbiamo trovato dei magistrati che hanno avuto la bontà e la disponibilità di leggersi tutti questi incartamenti. Per cui da un certo momento in poi si è cominciato ad andare nei pentiti e a fare domande specifiche che magari prima non si faceva. E sono venuti gli intrecci che sapete, che hanno portato poi al processo. Per noi è stato doloroso e faticoso perché significava, come dire, fare sanguinare questa ferita che non si è mai chiusa. Per mio fratello lo è stato molto di più perché è stato il protagonista di questa svolta e perché era il più vulnerabile. A missione conclusa, mio fratello ha salutato tutti e se n'è andato. E se n'è andato per sempre. Ha voluto togliere il disturbo e, diciamo, ha concluso la sua missione. E quindi. Per me è doloroso ogni volta dirlo, ma devo riconoscere il valore di quest'altro sacrificio e di quest'altra vittima di mafia che ha creduto nella giustizia. Fino